Radio Emilia Romagna.
Cinema.
In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe, parte terza. Da Sky Arte, 8 podcast settimanali con Carlo Lucarelli per svelare i segreti nascosti nei racconti del C'era una volta. In questa puntata, Barba Blu, anzi, Gilles de Rais.
Conosciamo bene le favole. Ce le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, la morale, sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo. Il lupo, naturalmente. Ma è davvero così? Insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo.
In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. Un podcast in 8 episodi tratto dalla nuova serie di Sky Arte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto.
Barba Blu, anzi, Gilles de Rais. C'è una giovane donna che si aggira furtiva per i lunghi corridoi di un grande edificio, ricco e sfarzoso. È sola. E di tanto in tanto si volta indietro, si blocca, per sentire se qualcuno la stia seguendo. Ma c'è solo silenzio. Si muove come se stesse cercando qualcosa. Poi arriva all'inizio di un altro lungo corridoio. Ci sono porte su entrambi i lati, tutte chiuse. La donna tiene in tasca la mano destra, stringe una piccola chiave. Allora, all'improvviso, si fa coraggio e attraversa in fretta il corridoio fino all'ultima porta, quella in fondo, la più piccola, e lì si ferma. Tira fuori lentamente la mano dalla tasca, infila la chiave nella serratura e la fa scattare. La porta si spalanca all'improvviso e la giovane donna viene travolta da un fiume di sangue rosso e vischioso. Nel buio della stanza si intravedono sagome appese alle pareti. Sembrano fantocci, ma non è così. Sono corpi, corpi umani. Sembra un film dell'orrore, ma non lo è. È una fiaba scritta alla fine del 600 da Charles Perrault, un intellettuale alla corte del Re Sole, Luigi XIV. È la storia di Barba Blu, un nobile molto ricco che uccide una dopo l'altra tutte le sue mogli, fino a che non ne arriva una che riesce a salvarsi e a mettere fine a questa lunga catena di sangue. È una storia, un racconto di finzione, appunto, ma ci sono casi in cui la realtà può essere anche peggiore e superare la fantasia. Ci sono stanze ancora più orrende. Siamo nel nord-ovest della Francia, tra la Bretagna e la regione della Loira, il 1440. Un piccolo gruppo di guardie, assieme agli emissari del vescovo di Nantes, stanno perlustrando, una dopo l'altra, tutte le sale di un grande castello. Il padrone di casa non c'è e i servitori si sono ritirati spaventati negli angoli più bui. Poi le guardie imboccano una scala stretta che scende al sotterraneo e lì sentono qualcosa. Un odore nauseante che più scendono e più diventa forte. Sembra venire da una porta e allora le guardie la sfondano e si trovano di fronte a una scena raccapricciante. Lungo le pareti di una grande stanza spoglia ci sono file di scaffali di legno e sulle tavole teste di bambini in diversi stadi di decomposizione. Sono quasi tutti maschi e dovevano essere molto belli, anche se su alcuni visi si nota ancora l'espressione terrorizzata al momento della morte. Dentro un camino, che mostra i segni di un fuoco recente, le guardie trovano anche resti di abiti e ossa. Il padrone del castello, l'uomo che ha collezionato tutte quelle teste, si chiama Gilles de Rais e fino a quel momento, agli occhi di tutti, è un eroe. A soli 24 anni è stato nominato maresciallo di Francia e a fianco di Giovanna d'Arco ha strappato Orléans agli inglesi, permettendo a Carlo VII Valois di salire al trono. È proprio un eroe, anche se oggi il suo nome è quasi scomparso, perché tutti lo chiamano Barba Blu. Un soprannome strano, inquietante, perché non esistono uomini con la barba di colore blu. Non possono esistere. La barba blu, semmai, ce l'hanno i mostri o i demoni. Infatti, tra i colori con cui nelle varie epoche sono stati raffigurati i diavoli, c'è anche il blu. Su certe vetrate di chiese inglesi o del nord della Francia, il diavolo è proprio così, ha la barba blu. Ecco, Gilles de Rais passa alla storia col soprannome di Barba Blu, lo stesso del personaggio della fiaba scritta da Perrault. Tutto quello che sappiamo del Barba Blu di Perrault è che è un uomo ricchissimo, che ha tante case e tante persone che lo servono, lo riveriscono e lo rispettano, e che forse hanno paura di lui. Le donne trovano molto inquietante la sua barba così blu, e lui, per convincerle a sposarlo, mostra loro tutte le sue ricchezze. Offre alle giovani donne una vita agiata, ma in cambio pretende da loro la più assoluta obbedienza. È lui a consegnare alla giovane moglie la chiave della stanza degli orrori, dicendole di non aprirla mai, la mette alla prova. Non sappiamo nulla del perché lo faccia. Non sappiamo da dove viene e come fosse la vita di Barba Blu prima di cominciare questa lunga serie di omicidi. Di Gilles de Rais, invece, sappiamo molte cose. È nato nel castello di Champtocé, a circa 80 km da Nantes, intorno al 1405, da una famiglia molto nobile e molto influente. Il suo nonno materno si chiama Jean de Craon. È un uomo potente e violento. Oggi diremo che è una specie di bandito. Ma a quell'epoca non era così strano, perché quella è la Francia feudale, dove la violenza, la sopraffazione, i privilegi, il terrore, ma anche l'opulenza e i piaceri regnano sovrani. Grazie a matrimoni di convenienza, intrighi e soprusi, Jean de Craon è riuscito ad accumulare attorno a sé numerose terre, con castelli, residenze e molti vassalli al suo servizio. È uno che quando vuole qualche cosa sa come prendersela. E poi è anche molto abile ad amministrare le sue ricchezze, perché il suo unico obiettivo è averne sempre di più. Nel 1415, a soli 11 anni, Gilles de Rais rimane orfano sia di madre che di padre. Nonostante il padre avesse fatto testamento e avesse affidato il figlio a un cugino, visto che con il suocero i rapporti non erano buoni, Jean de Craon riesce a ottenere la tutela del nipote e con questa anche tutte le sue ricchezze. Da quel momento l'educazione di Gilles de Rais e la sua crescita passano nelle mani del nonno, che lo educa ai valori della società feudale, della guerra, della soddisfazione più sfrenata dei piaceri. Gli insegna ad essere al di sopra delle leggi. Jean de Craon non instaura mai un vero rapporto con il nipote, è solo una pedina fondamentale per accrescere la sua ricchezza. In questo modo, Gilles, nonostante i due precettori ecclesiastici a cui lo affida il nonno, cresce senza regole, senza morale. Da loro però Gilles impara il latino e magari non diventa un erudito, ma questo gli dà la possibilità di leggere le vite degli imperatori romani, dove trova dei modelli a cui ispirarsi. Tra tutti, il suo preferito è Caligola, grande appassionato di musica, di teatro, dello sfarzo e dei piaceri. Ma non solo. Gilles de Rais scopre anche che l'imperatore romano ha affinato una tecnica di tortura particolare. La vittima doveva essere percossa lentamente, perché a Caligola piaceva osservarne l'agonia, tanto che ripeteva ai carnefici: fate in modo che si senta morire. La crudeltà e la totale mancanza di morale dell'imperatore affascinano Gilles. E poi c'è un'altra cosa che lo esalta: il fatto che Caligola esercitasse, così senza scrupoli, il potere di vita e di morte sui suoi sudditi. Era lui a tenere nelle sue mani la loro vita. Era lui a decidere se potevano vivere o dovevano morire. E allo stesso tempo era lui a decidere chi di loro poteva beneficiare dei lussi che lui offriva. Banchetti interminabili, spettacoli meravigliosi, giornate alle terme. Per il giovane Gilles, Caligola è un vero e proprio esempio di vita. È potente e può fare tutto quello che vuole, e questo gli piace molto. Oltretutto, questo è anche quanto prevede la società feudale per gli uomini del suo rango. Se sei ricco, se sei nobile e se sei potente, godi di un privilegio che ti arriva direttamente da Dio. Sei praticamente un intoccabile. Per volere del nonno, dalla morte dei suoi genitori fino ai 15 anni, Gilles viene addestrato alla carriera militare, l'unica ritenuta degno per uno del suo rango. Nella Francia feudale, per un nobile la guerra è una specie di gioco, un'occasione per misurarsi e per espandere sempre di più la propria influenza, e tutto questo lo eccita molto. Ma c'è anche qualcos'altro che eccita l'adolescente Gilles de Rais. È in quel periodo che prende coscienza di essere attratto dai corpi degli altri ragazzi. È omosessuale, ma questa è una cosa che in quel periodo va nascosta, o ancora meglio, va proprio repressa. Tutto questo ha un costo emotivo molto pesante per Gilles, che si getta quindi negli allenamenti militari e nella violenza. Agli occhi del nonno, certi eccessi che il giovane Gilles dimostra, la sua foga, la sua mancanza di scrupoli e la sua crudeltà, soprattutto nei confronti dei suoi sottoposti, sono solo intemperanze dell'adolescenza. Insomma, questo nipote, che non ha paura di nulla e che incute timore, tutto sommato, risponde bene ai piani ambiziosi di Jean de Craon. Nel 1420, quando Gilles ha 15 anni, il nonno sceglie per lui una moglie, una ereditiera, che accresca ancora di più il suo patrimonio e il suo prestigio. Ma tutto questo a Gilles non interessa, a lui interessa solo combattere. All'inizio del 1429, grazie alle influenze del nonno Jean de Craon e al denaro che mette a disposizione del re di Francia per la guerra, Gilles viene nominato maresciallo di Francia e assegnato alla sicurezza di Giovanna d'Arco durante la presa di Orléans. La guerra fa davvero per lui. In guerra si sente grande, in guerra la possibilità di scatenare tutta la sua rabbia. Non ci sono regole, tutto è concesso, anche perché è la Francia stessa che vive uno dei suoi periodi più scuri. Quel sistema feudale, nato 600 anni prima, sotto il regno di Carlo Magno, è in realtà in una crisi profonda. I confini non esistono più e nessuna istituzione viene ormai riconosciuta. È guerra, solamente guerra. La guerra dei cent'anni. Una guerra totale che scandisce le giornate di tutti con cieco furore, massacro e distruzione. Le terre sono devastate, incolte, continuamente date alle fiamme dagli eserciti regolari, dai mercenari sbandati e dai briganti, che saccheggiano, impiccano e violentano senza nessun controllo. A Gilles de Rais la guerra dà un senso di potenza. Lì gli è concessa qualsiasi azione. La sua crudeltà si esprime incontrollata, ma presto tutto questo finisce. Quando nel 1432 il nonno muore, Gilles è costretto a tornare nelle sue terre e a occuparsi delle sue proprietà, che sono davvero tante. È ricco, ricchissimo. Vive da gran signore, ha una corte degna del re di Francia e ama offrire ai suoi sudditi maestose serate teatrali e fiumi di vino. Per mantenere questo stile di vita, spende somme di denaro spropositate e a un certo punto è costretto a vendere alcune delle sue proprietà. Dopo la morte del nonno, Gilles smette di fare la guerra. Ed è in questo momento che comincia a fare qualcos'altro. Qualcosa di molto brutto. Qualcosa di mostruoso. Bisogna morire, dice il Barba Blu di Perrault alla moglie. Di fronte alla disobbedienza della giovane donna, che ha aperto l'unica stanza che non doveva aprire, quella del fiume di sangue, lui le dice proprio così: bisogna morire. Non mostra nessuna pietà, anzi, sembra provare un certo gusto nel prendere il coltello e avvicinarsi per tagliarle la gola. Bisogna morire. Si sente potente, sente di poter fare qualsiasi cosa, tutto gli è concesso. Il destino della giovane donna sembra proprio quello di finire in quella stanza che non avrebbe mai dovuto aprire. Bisogna morire. Sono le parole che anche Gilles, forse, dice ai tantissimi bambini e ragazzi che uccide o fa uccidere tra il 1432 e il 1440, anno in cui viene arrestato. È in quel momento che vengono alla luce tutte le sue perversioni. Si viene a sapere dei ragazzini che fa rapire o a volte comprare dai suoi sottoposti e portare nella camera degli orrori. Qui vengono torturati, a volte soffocati, altre volte sgozzati. Nessuno di loro riesce a salvarsi. Si tratta di bambini e ragazzi del popolo. Il primo si chiama Jean Jodon, ha 12 anni ed è il garzone di un pellaio. Un giorno, uno degli uomini di fiducia di Gilles de Rais si presenta nella bottega e chiede in prestito il ragazzo per mandare un messaggio urgente al castello. Il ragazzo parte, emozionato per l'incarico, perché pensa che probabilmente riceverà anche una piccola mancia. Ma a sera non è ancora tornato. Allora il pellaio, con l'umiltà dovuta dalla differenza di rango, chiede notizie. Quello che riceve in cambio sono solo risposte vaghe accompagnate da un atteggiamento seccato. Dopo Jean, tantissimi altri ragazzi scompaiono nel nulla. Queste sparizioni arrivano come fulmini improvvisi. Alcuni vanno a prendere il pane e non tornano più. Altri si allontanano con gli amici per giocare a palla e si perdono le loro tracce. Altri ancora spariscono nella confusione di una fiera di paese. E poi ci sono anche quelli che vengono venduti dalle famiglie poverissime agli uomini di fiducia di Gilles de Rais. Quelli che hanno il compito di reperire sempre nuove vittime e di rispondere in caso qualcuno reclami i bambini. Che ne è del ragazzo? Non c'è nulla da preoccuparsi, sicuramente sta bene. Inizialmente la gente non ha il coraggio di ribattere. Il feudatario ha praticamente diritto di vita e di morte sui suoi sudditi, lo abbiamo detto. Ma poi quei bambini diventano molti, davvero troppi. Gilles de Rais si spinge troppo oltre, perde il controllo. Ha bisogno di sempre nuove vittime, tanto che le segnalazioni si moltiplicano e il vescovo di Nantes apre un'inchiesta su tutti quei bambini scomparsi. Tuttavia non è per quello che Gilles de Rais finisce dietro le sbarre. È per una questione di soldi. Gilles viene arrestato perché ha cercato di riprendersi con le armi uno dei castelli che aveva venduto. Uno dopo l'altro ha perso quasi tutti i suoi possedimenti, è rovinato. A differenza del nonno, non è assolutamente in grado di badare ai propri beni. Vive dominato esclusivamente dai propri istinti e dal bisogno di sentirsi potente. Rimane per sempre quell'adolescente violento e irrazionale che cerca sempre nuovi metodi per accrescere il suo dominio e avere libertà di azione. Ma con l'andare del tempo i suoi metodi diventano sempre più oscuri. Per cercare di recuperare del denaro, Gilles si rivolge agli alchimisti che gli promettono la pietra filosofale in grado di trasformare ogni materiale in oro. Ma non funziona. Allora Gilles decide di evocare il diavolo. Sarà lui a dargli il potere che gli serve. Si rivolge ai negromanti che promettono di poterlo fare, ma in realtà gli truffano soltanto moltissimi soldi. È un ingenuo Gilles, ma anche la sua ingenuità ha qualcosa di disumano, di mostruoso, che finirà per nuocere soprattutto a lui stesso. Ha un vuoto dentro che cerca di colmare, ma quel vuoto non si può davvero colmare. È talmente ossessionato dall'idea di dimostrare il suo potere che non si accorge che sta correndo verso il baratro. Anche il barba blu della fiaba si fa ingannare. Proprio mentre sta per uccidere la giovane moglie, lei gli chiede un po' di tempo per pregare e lui glielo concede con una certa arroganza. Non immagina che lei possa ingannarlo. La donna si rifugia sulla torre in compagnia della sorella e lì attende l'arrivo dei fratelli, che è riuscita ad avvertire del pericolo. Non vedendola tornare, dopo pochi minuti, Barba Blu la chiama. Ha già pregato abbastanza, le dice, ma lei prende ancora tempo. I fratelli arrivano proprio mentre il marito sta per ucciderla e riescono a salvarla. A morire quel giorno è il mostro a cui viene tagliata la gola. Il numero esatto degli omicidi commessi da Gilles de Rais non si conosce. L'atto d'accusa del processo che lo riguarda parla di circa 140, ma lui il numero preciso non lo dice mai. Forse non lo ricorda nemmeno, perché altrimenti non avrebbe problemi a confessarlo, visto che davanti ai giudici descrive con dovizia di particolari tutto quello che ha fatto, il piacere che provava a uccidere e a veder sgorgare il sangue. Il sangue è un elemento centrale anche nella fiaba di Perrault. Oltre al fiume rosso e vischioso che travolge la giovane moglie quando apre la stanza proibita, ce n'è dell'altro. Sulla chiave che usa per aprire quella porta c'è una macchia di sangue che, per quanto provi a pulirla, resta irrimediabilmente sporca di sangue. Il sangue è il marchio indelebile della sua disobbedienza, quello che fa in modo che il marito mostro possa scoprirla. Anche in Barba Blu il sangue ha un potere magico, una forte attrattiva, come per Gilles de Rais. Durante il processo Gilles racconta tutto in modo teatrale. Piange, chiede perdono, si mostra spaventato. In altri momenti diventa provocatorio e minaccioso. Ma c'è anche qualcos'altro nelle sue confessioni. È come se, non potendo più uccidere, traga piacere nel raccontare tutto quello che ha fatto. Un'altra dimostrazione di potenza. Alla fine del processo Gilles viene condannato a morte. La pena è quella riservata agli assassini e ai negromanti e dovrebbe essere prima impiccato e poi arso sul rogo per purificarlo da quel diavolo che tante volte ha cercato di evocare. Invece il suo corpo senza vita viene subito prelevato dal rogo, messo in una bara e trasportato nella chiesa dei Carmelitani di Nantes. Le testimonianze dell'epoca raccontano che a seguire la bara c'era una lunghissima processione di persone che avevano assistito al processo. E dopo il rito funebre il suo corpo viene inumato proprio lì, nella grande chiesa dove i fedeli vanno a pregare. Come un omaggio, a dimostrazione del suo potere, che nonostante tutto il mostro riceve anche dopo morto. L'apoteosi di Gilles de Rais. Quella di Barba Blu, come quella di Gilles de Rais, è la storia di un uomo dalla barba di colore blu, non perché ce l'avesse veramente, ma perché così lo vedeva la gente. Un uomo, sì, ma con qualche cosa di innaturale, di non umano, di mostruoso. Gilles de Rais era davvero troppo anche per quell'epoca di violenza insensata e soprusi che è stata l'epoca feudale. Il Barba Blu di Perrault, l'uxoricida, è un mostro assetato di sangue e di potere esattamente come Gilles de Rais. Entrambi sono così presi dal loro delirio che non sono più in grado di calcolare il peso e il rischio delle loro azioni. Si sentono onnipotenti. Non è chiaro se Gilles de Rais venisse chiamato Barba Blu ancora in vita o soltanto successivamente. Gli storici del folklore non sono riusciti ad appurarlo. Di certo è che l'identificazione tra Gilles de Rais e Barba Blu non si deve soltanto a Perrault. Le fiabe di Perrault, infatti, non nascono soltanto dalla sua fantasia, ma si ispirano a racconti e storie popolari che raccoglie in giro per la Francia e che poi pubblica all'interno della raccolta I racconti di Mamma Oca. Soprattutto ci sono due leggende che, secondo gli studiosi di folklore, vengono scoperte da Perrault e costituiscono la fiaba Barba Blu. Nella prima, Gilles de Rais viene nominato esplicitamente. Dopo aver rapito una ragazza, cerca di convincerla a sposarlo, ma lei rifiuta, e allora lui le offre in cambio la sua anima. A quel punto, la ragazza si trasforma in un demonio e lo maledice. Gli dice che ormai lui appartiene all'inferno e che da vivo dovrà servire il diavolo. Per tutti i crimini che ha commesso, il suo nome, Gilles de Rais, verrà cancellato e da quel momento lui sarà noto solo come l'uomo dalla barba blu, un marchio mostruoso. Nella seconda leggenda, il vescovo di Nantes, travestito da mendicante, arriva nei pressi del castello di Gilles de Rais per indagare. Lì parla con alcune ragazze che gli dicono che una di loro è stata rapita da Barba Blu e sicuramente farà una brutta fine. Il vescovo le rassicura, dicendo che è arrivato lì proprio per liberare quelle terre dal mostro. Lo scrittore Giovanni Ferrero, che di Gilles de Rais ha scritto una biografia, osserva che nel passaggio da storia reale a fiaba, le vittime del mostro cambiano. I bambini stuprati e poi uccisi diventano donne, le vittime storiche per eccellenza. Ferrero osserva che le fiabe si muovono su archetipi, su modelli facilmente riconoscibili, e tra questi modelli non ci sono bambini stuprati e sgozzati. Ci sono bambini abbandonati dalle famiglie, lasciati morire di fame, divorati da orchi e streghe, ma non violati, perché nelle fiabe i bambini non hanno sessualità. Per mantenere inalterata tutta la carica di violenza, ma per restare allo stesso tempo all'interno di un modello accettabile, la storia di Barba Blu, quello della fiaba, sarebbe stata in qualche modo edulcorata. Donne al posto di bambini. Quasi sia, insomma, una cosa meno grave.
La serie TV In compagnia del lupo, Il cuore nero delle fiabe, è disponibile su Sky e Now TV.